Bibliovegit. Rubrica di divulgazione editoriale vegana, vegetariana ed animalista, a cura di Grazia Cominato.
Percy Bysshe Shelley, pensatore antispecista. Ashes and Sparks, My Words Among Mankind. Questo è il libro di cui parleremo oggi con l'autrice Carmen Luciano. Ciao Carmen, ben ritrovata.
Ciao a tutte e a tutti, grazie mille per l'invito, grazie, e grazie a Radio Vegit.
Credo che tantissimi dei nostri ascoltatori conoscano Carmen Luciano, vegana, antispecista e attivista per i diritti degli animali. Il suo blog Think Green, Live Vegan, Love Animals è molto, molto seguito. Allora, Carmen ha conseguito due lauree presso l'Università di Pisa, una in lingue e letterature straniere, la seconda in lingue, letterature e filologie euroamericane. Una delle due tesi che ha discusso, precisamente quella magistrale, ha molto a che fare con il libro che presentiamo in questa puntata di Bibliovegit, che, come esplicitamente espresso dal titolo, parla della vita di Percy Bysshe Shelley, poeta britannico appartenente alla seconda generazione romantica inglese. La particolarità è che nel libro di Carmen si approfondiscono degli aspetti che non sono quasi mai affrontati nelle biografie ufficiali, ma che invece sono stati il filo conduttore di tutta la sua vita, creandogli tra l'altro non pochi problemi. Infatti Percy è stato un vero e proprio antesignano del pensiero antispecista, eppure purtroppo raramente rientra nella lista degli scrittori, filosofi o personaggi storici di cui si è scoperto l'animo etico e appunto antispecista. Il libro di oggi dimostra invece che Percy deve rientrare a pieno diritto tra questi personaggi, ma iniziamo a parlarne con Carmen. Allora Carmen, un titolo chiaro e diretto quello del tuo libro, che ha come sottotitolo proprio l'inizio della lirica di Shelley, forse la più famosa, Ode to the West Wind. Carmen, come hai scoperto il lato antispecista di Shelley?
Per me è stata una scoperta che ha cambiato veramente tanto il modo di intendere questo poeta. La prima volta che mi sono imbattuta nella sua poesia è stato ovviamente ai tempi del liceo linguistico, appunto con la lettura e l'analisi della Ode to the West Wind, che ho scoperto essere stata scritta ed ispirata nel Parco delle Cascine di Firenze. E mai avrei immaginato, ecco, che un poeta così sensibile, dall'animo così accorto nei confronti della natura, potesse aver abbracciato l'alimentazione vegetale. Un po' perché ero prevenuta, pensavo veramente che il movimento in difesa degli animali fosse una realtà del nostro tempo, ma poi perché semplicemente a scuola, all'interno della nostra istruzione in Italia, si lascia veramente pochissimo margine per scoprire, ecco, la personalità dei vari autori e delle varie autrici di cui leggiamo le opere che sono rimaste nella storia della letteratura e della poesia. Quindi devo moltissimo alla professoressa Laura Giovannelli, che è stata mia relatrice all'Università di Pisa per la tesi magistrale. È stato grazie a lei che io ho scoperto i testi che Shelley aveva scritto nel 1800 in difesa dell'alimentazione vegetale. Avrei voluto tantissimo concludere il mio percorso di laurea magistrale con una tesi che rispecchiasse appieno i miei valori, e sono veramente contenta di esserci riuscita, perché appunto è stata una scoperta enorme per me. Questa professoressa mi ha aperto un mondo a me sconosciuto, e veramente mi sono immersa in testi scritti due secoli fa che sono rimasti sepolti, nascosti nell'oblio e che dovevano essere riportati alla luce, soprattutto in Italia, dove sono poco conosciuti.
È sempre stato uno dei tuoi scrittori preferiti, oppure ti sei avvicinata di più a lui per la sua matrice di libero pensatore, difensore della vita degli animali e sostenitore dell'alimentazione vegetale?
Come dicevo prima, ho scoperto per la prima volta uccelli quando avevo attorno ai 16-17 anni, quindi al liceo linguistico. Ero già attivista per i diritti animali e all'epoca vegetariana, non ancora vegana. Quindi la sua sensibilità mi ha particolarmente colpito, però lì per lì, non sapendo altro sulla sua persona e soprattutto non riportando il testo sul quale stavamo studiando nessuna informazione sulla sua difesa nei confronti degli animali, avevo un po' messo da parte, ecco, la sua personalità, mentre l'ho riscoperta totalmente grazie al percorso universitario che mi ha portata veramente ad approfondire il suo animo e tutti quegli aspetti collegati alla sua sensibilità creaturale nei confronti delle altre creature che appunto non avevo avuto modo di conoscere prima. Quindi posso dire che questo forte amore nei confronti di Shelley è nato l'anno scorso, perché se prima lo adoravo per la sua poetica e le sue capacità espressive, adesso come persona posso dire che mi dispiace molto essere nata nel XXI secolo, perché mi sarebbe molto piaciuto averlo avuto come amico, ecco, materialmente parlando.
Certo. Com'è strutturato il tuo libro?
Il libro è strutturato, è suddiviso in 4 capitoli. La professoressa mi ha lasciato veramente libertà di parola, tutto quello che trovate all'interno del testo è tutto scritto di mio pugno, lei è riuscita a sublimare i miei pensieri, tutto quello che desideravo veramente mettere per iscritto. È stata fatta innanzitutto un focus, una interpretazione, una lettura in chiave antispecista dei suoi testi principali sull'alimentazione vegetale, ossia A Vindication of Natural Diet e On the Vegetable System of Diet. Per la prima volta sono stati quindi interpretati in chiave antispecista questi testi che sono circolati in via privata quando Shelley era in vita, e soprattutto letti da persone che lui aveva accanto. Successivamente, oltre ai primi capitoli, c'è il capitolo terzo che è incentrato su una dialettica fra Byron e Shelley, che sono stati amici nella vita, ma persone con personalità completamente diversa, soprattutto nei confronti degli animali e nei confronti dell'alimentazione vegetale.
È stato difficile trovare tutti i testi che cercavi per approfondire la ricerca?
I testi, come si può vedere dalla sitografia, dalla bibliografia inserita all'interno del libro, sono veramente numerosi. Posso dire di aver passato un'estate intera a cercare, documentarmi, leggere migliaia e migliaia di pagine in lingua inglese, riassumere e riaggiustare, ecco, tutti quanti i documenti che avevo trovato con le informazioni per la stesura della tesi stessa. È stato un lavoro portato ovviamente a una concentrazione totale nei confronti appunto soprattutto della scoperta di dettagli sugli animali, e non è stato nemmeno semplice trovare tutti questi documenti, questi testi. Ho passato un pomeriggio intero all'interno della biblioteca di anglistica dell'Università di Pisa, dove ho trovato molto materiale, ma dove è presente anche materiale appunto biografico, dove si evita di parlare nel modo più totale dell'alimentazione, argomento principale della biografia dell'amico Thomas Jefferson Hogg, che nel 1858 ha pubblicato 2 volumi di quella che sarebbe dovuta essere una collezione che ne vantava ben 4, e dove appunto voleva raccontare la vita anche nel quotidiano dell'amico. Questi testi particolari sono riuscita a poterli scaricare grazie ad un archivio online che ho menzionato anche all'interno del libro, e dove ho trovato questi libri, testi antichi e anche rari, scansionati. Fortunatamente sono riuscita a trovare anche alcune di queste opere in vendita e le ho acquistate per fare in modo di avere questi testi, che sono importantissimi e preziosi, anche in Italia. Italia, perché sono veramente opere importantissime, preziose, a mio avviso, per la filosofia vegan.
Assolutamente. Senti, da dove arriva la tua scelta di non riportare la traduzione in italiano di tutti i richiami in lingua originale? Perché sono veramente tanti, io ne ho letto qualcuno e sono davvero interessanti.
Sì, tutti i testi che inserisco all'interno del libro sono degli estratti da più opere che servono appunto a dare veridicità e soprattutto a sostenere la mia tesi circa l'aspetto etico che ha portato Shelley ad abbracciare l'alimentazione vegetale. È importante ricordare che questo libro attinge le radici ovviamente dalla mia tesi di laurea magistrale, dove non ci è permesso tradurre ovviamente le citazioni e dove quindi si deve rispondere ad un certo filo, ad una certa impostazione, ecco, del testo stesso che deve appunto rispettare delle regole. Il testo comunque riporta in maniera molto sommaria e anche generica tutti i contenuti che vengono riportati all'interno delle citazioni inserite nel testo, quindi anche le persone che non hanno modo di comprendere appieno la lingua madre di Shelley, quindi l'inglese, possono comunque capire e comprendere di cosa si parla nei testi menzionati.
Senti, per l'epoca il pensiero di Shelley e degli altri pochi che lo sostenevano era inedito, però è anche vero che in passato il vegetarismo era già apparso con il catarismo, il zoroastrismo, ma anche con i brahmini d'India. Secondo te, qual è stata la corrente che più ha influenzato Shelley e perché sicuramente non si può dire che le motivazioni che l'hanno portato a essere vegano, antispecista, sono le stesse di Pitagora?
Allora, una domanda molto molto interessante e cercherò di rispondere a tutti i punti da te toccati. Io credo fermamente che Shelley sia rimasto molto colpito dal pensiero avanguardista di Plutarco. Shelley era capace di tradurre i testi dal greco antico e dal latino antico in una maniera strabiliante. Infatti anche i suoi amici erano consapevoli delle sue abilità in campo appunto di traduzione. Ed è stato proprio lì che Shelley si è imbattuto nell'idea, ecco, nei pensieri che Plutarco inserisce del mangiar carne. Shelley conosceva già anche la filosofia di pensiero di Pitagora e viene menzionato il termine Pythagorean qualche volta all'interno delle lettere, ma a mio avviso non è proprio quello che lo ha portato ad abbracciare un'alimentazione vegetale, perché è importante ricordare che per Pitagora le anime degli animali e soprattutto quelle degli umani potevano di vita in vita reincarnarsi e assumere forme diverse. Pertanto il rifiuto del mangiare animali consisteva proprio nell'evitare di bloccare una futura esperienza animica, diciamo, materiale anche delle altre creature o degli esseri umani stessi. A mio avviso Shelley va oltre questo pensiero. Semplicemente lui è consapevole che l'universo sia immerso in un mistero che lui definisce impenetrabile e che la verità alla fine non la sapremo mai, no? Appunto, non avendo una verità, una certezza, semplicemente evitiamo di fare del male alle altre creature perché siamo qui per fare esperienza della vita e a suo avviso la vita di per sé era finalizzata alla felicità, ma proprio il consumare le altre creature gettava l'umanità intera non solo nell'infelicità della violenza del negare vita, ma anche poi nell'infelicità della malattia, perché un consumo appunto di un alimento che non è naturalmente predisposto l'essere umano a consumare lo porta quindi alla corruzione morale e soprattutto fisica e quindi alla malattia e successivamente a una morte prematura. Quindi Shelley sapeva già di queste correnti di pensiero, ma da quello che ho letto, da quello che si può dedurre dai suoi testi, era semplicemente una persona ipersensibile nei confronti confronti della sacralità della vita a 360 gradi.
Contestualizzando la scelta vegan di Shelley al periodo storico, è stato davvero un precursore in tutto e per tutto. La sua posizione è netta e sembra quasi davvero un antispecista dei nostri giorni. Chiama fellow animals, cioè compagni animali, appunto le altre creature. Pur essendo ateo e fortemente anticlericale, parla di sacralità, come hai detto anche tu, della vita di tutte le creature. Ha una pessima opinione di chi, diciamo così, uccide per lavoro. Si è dichiarato più e più volte contro la caccia, contro la brutalità degli allevamenti, nonostante non fossero gli inferni che sono ora. Affronta addirittura anche il problema ambientale e ha pagato care queste sue posizioni, tanto che gli hanno tolto anche la custodia dei figli perché voleva appunto crescerli vegani. Ma perché fino ad ora non è mai uscito chiaramente nelle biografie questo suo aspetto? Sì, spesso viene riportato che era un pensatore libero, ma questo appellativo dice tutto e niente.
Assolutamente, io posso dirlo con certezza e lo ripeto, lo sto ripetendo in tutte le presentazioni del libro che sto facendo. Shelley è una di quelle personalità, uno di quei liberi pensatori che più sono stati gettati nell'ombra. Lui ha sofferto durante la sua esistenza per non essere molto compreso, proprio anche per la sua sensibilità. Personalmente mi fa molto molto dispiacere sapere che non venga minimamente menzionato, talvolta nemmeno fra le persone vegetariane illustri che hanno fatto parte del passato. Se lo si pensa, riflettiamo, vengono menzionati Pitagora, raramente anche Plutarco, si menziona molto spesso Leonardo da Vinci, Margherita Hack, Gandhi, ma... E dico, ma Shelley non compare mai. Eppure poche persone sanno che è stato lo stesso Shelley a sensibilizzare post mortem Gandhi con i suoi testi. Conosciamo molto bene la sua massima, l'arma più violenta al mondo è la forchetta. Ma Gandhi ha fatto parte del circolo shelleyano in Inghilterra e lì ha avuto modo di scoprire i testi di Shelley. Quindi posso dire che è come se questo pensatore, questo ragazzo pieno di qualità sia stato messo un po' nell'angolo perché era scomodo. Sì. Non era semplicemente una persona che difendeva gli animali e che credeva nella giustizia. Era veramente una persona controcorrente, detestava l'idea del potere. Lui avrebbe potuto tranquillamente ereditare il titolo del padre, Timothy Shelley, e far parte della politica, della classe alta in Inghilterra, ma detestava l'idea delle differenze gerarchiche, era contrario alle discriminazioni sulle donne, alle differenze tra uomo e donna. Molte persone che hanno vissuto Shelley come amico personalmente hanno scritto nei testi su di lui che era solito donare, condividere le proprie ricchezze con le altre persone. Quindi ecco, una persona che ancora oggi con le sue idee può in qualche modo andare a minare la sicurezza del sistema in cui siamo confinati e confinate è una persona scomoda. Io penso che sia questa la motivazione che ha portato Shelley quasi ad essere messo al margine e penso che sia arrivato il momento di far riaffiorare la sua personalità, perché giusto così ha pagato a caro prezzo il fatto di aver difeso gli animali, come hai ricordato anche tu e come riporto all'interno del mio libro, il fatto che lui non alimentasse i figli e le figlie con i corpi dei fellow animals appunto è stata una delle motivazioni che lo hanno veramente condannato a perdere la custodia dei primi due figli avuti con la sua prima moglie Harriet Westbrook. È stato fatto ecco qualcosa per Shelley, talvolta nei festival si parla di lui, dell'alimentazione vegetale, qualcuno quasi timidamente ha pubblicato delle traduzioni, testi e così via, ma ecco all'interno del mondo antispecista Shelley non era mai entrato fino ad ora ed è giusto che abbia il suo suo spazio, perché è stato veramente un ragazzo che ha fatto la differenza. Immaginiamolo di averlo come amico, un amico subito pronto a difendere gli animali. Questo viene riportato nella biografia che ho acquistato fortunatamente di Thomas Jefferson Hogg. Ci sono queste scene di vita del quotidiano dove lui si opponeva alla sofferenza degli animali e soprattutto andava contro chi abusava di loro. Ecco, vengono raccontate tutte queste scene. È veramente importante dare il giusto spazio e un po' di meritocrazia anche verso Shelley. Sì.
Ecco, io devo dire che noi come Radio Vegit siamo con la coscienza a posto, perché sono anni che ogni tanto in qualche rubrica Parole Etiche Ritrovate, oppure la rubrica di Paola Simonetti, abbiamo proprio evidenziato questo lato di Shelley e abbiamo riportato dei brani. Quindi sono contenta che adesso è arrivato anche il tuo libro per supportare, per allargare ancora di più questo lato di questo grande pensatore, di questo grande poeta. Senti, l'epoca in cui è vissuto Shelley era quella immediatamente precedente alla nascita del movimento delle suffragette. Pensi che il movimento sia stato ispirato dal pensiero di Shelley? Dal tuo scritto emerge che Anna Kingsford ha seguito le orme del poeta, ma poteva essere un caso isolato.
Esatto, sì, possiamo dire che in quel secolo Inghilterra ha visto la nascita di tante idee diverse, soprattutto di moti di ribellione nei confronti delle imposizioni, che fossero ovviamente imposizioni anche speciste, soprattutto sessiste, con stampo ovviamente patriarcale e maschilista nei confronti delle donne. Sì, l'autrice che io ho menzionato si è distinta appunto, scusami che tu hai menzionato, si è distinta per sensibilità anche nei confronti degli animali, anche se troviamo una sorta di vegetarianismo, ossia il consumo di derivati animali ma non di corpi animali. Diciamo purtroppo che non sempre all'interno della storia, quando delle novità, ecco, dei filoni, delle correnti di pensiero che vanno contro una tale, diciamo, una specifica discriminazione, vadano poi ad abbracciare in toto tutte le discriminazioni a livello proprio totale. Quindi diciamo che il femminismo, anche i diritti femminili, l'antispecismo, probabilmente è una condizione più dei nostri tempi.
Questo libro è interessante anche perché indirettamente si conoscono altri personaggi di quell'epoca che hanno lasciato un segno nella letteratura e non solo. E uno tra i tanti, forse quello più significativo, è appunto, come hai nominato prima, Lord Byron, che è stato amico di Shelley, pur non condividendone la scelta vegana, non in toto, e non condividendo la versione di Shelley verso la religione. Eppure riconosciuti entrambi pensatori liberi. Ecco perché questo appellativo può essere un'arma a doppio taglio. Che differenza c'era tra i due, pur essendo amici fino a un certo punto, perché poi per varie motivazioni, anzi per una molto grave e particolare, si sono poi lasciati, ecco.
Sì, Byron e Shelley si sono conosciuti nei momenti di esordio, dove appunto Byron era conosciutissimo. Lo stesso Shelley nei confronti di questo amico si è sempre messo a paragone, chiamando se stesso una lucciola nei confronti di un sole, no? Perché appunto Byron godeva di una fama che andava ben oltre la propria nazione di origine. Ecco, i due si sono conosciuti sia in Inghilterra, ma poi hanno condiviso molto tempo in Italia assieme, fra cui anche nella città di Pisa, dove Shelley aveva trovato Palazzo Lanfranchi, dove far risiedere per qualche mese l'amico. Ma erano due personalità completamente opposte. La sensibilità dei due era veramente divergente. Da una parte abbiamo Lord Byron, possiamo dire abbastanza egocentrico, una persona molto attenta al suo aspetto esteriore, molto convinta dal punto di vista politico sulla libertà, e che si dilettava anche per esempio nel teatro, ecco, amava molto le arti, di una bravura eccellente ovviamente nella stesura delle poesie, ma dal punto di vista personale, ecco, caratteriale, non era una persona estremamente amabile, almeno questo è quello che emerge dalle lettere. Byron, si è avvicinato all'alimentazione vegetale anche quando era adolescente, ma più per una questione estetica. Era quasi ossessionato dal dover rimanere in forma e magro, e in diverse sue lettere emerge proprio il fatto che passava ore e ore mangiando pochissimo e facendo tantissima attività fisica. Quindi è come se l'alimentazione vegetale fosse stato un motivo, una realtà da abbracciare per avere dei benefici personali, ecco. Era particolarmente attratto dagli animali, possiamo dire che li collezionava, ne aveva
Ecco.
tantissimi, ne aveva veramente tantissimi, e Shelley non approvava la cosa. Per Shelley gli animali dovevano essere liberi di esistere nel proprio ambiente, con la propria famiglia, con le proprie relazioni sociali. Ecco, Shelley parla di relazioni sociali tra animali, e la sensibilità dei due ovviamente era completamente opposta. Shelley cercò di sensibilizzare Byron. Per esempio, Byron ha avuto modo di salvare una scimmietta, se non erro, proprio in Italia, da una persona che intratteneva le persone in strada con questo povero animale. Però ecco, l'animaletto entrò a far parte della collezione di animali di Byron, che si portava di città in città. Come dicevo, Shelley era completamente diverso. Lui abbracciò l'alimentazione vegetale non per ragioni estetiche, non per ragioni salutistiche, come alcuni critici letterari ancora oggi affermano, ma semplicemente per ragioni etiche. Lui credeva nel rispetto degli animali, altrimenti non avrebbe scritto quei testi e soprattutto non avrebbe fatto in modo di, tra virgolette, convertire all'empatia le persone che aveva attorno. Edward Williams, che è stato capitano con il quale Shelley ha comprato la goletta Ariel, sulla quale hanno trovato la morte entrambi al largo di Livorno, era un grande cacciatore. All'epoca, nel 1800, si andava anche in India per cacciare grandi animali. Ecco, la vicinanza di Shelley lo ha portato ad abbandonare l'abitudine di andare ovviamente in terre lontane per uccidere questi poveri animali. Williams si dedicò piuttosto alla poesia, anche lui iniziò a comporre degli scritti, quindi possiamo soltanto immaginare quanto fosse stato sensibile e persuasivo Shelley da riuscire a far cambiare gli atteggiamenti scorretti nei confronti della vita altrui, appunto i propri amici, le persone attorno a sé.
Shelley amava talmente gli animali liberi che non ha mai avuto un suo animale, diciamo, da compagnia in casa, giusto?
Allora, per quanto riguarda gli animali da compagnia, in alcune lettere di Mary ho potuto trovare riferimento ad un cagnolino che avevano, se non erro, in Inghilterra, e che adesso non ricordo bene per quale motivo morse le dita del piccolo William, uno dei loro figli. E questo cagnolino da Mary venne fatto allontanare. Diciamo che la sensibilità di Mary e di Percy è stata molto diversa.
Sì.
Io, ad essere sincera, non so se Mary, dopo la morte di Percy, ha continuato con un'alimentazione vegetale o vegetariana, almeno vegetariana. Al momento non ho trovato riferimenti, dovrò ancora approfondire da questo punto di vista. Però ecco, Shelley cercava sempre di non avere animali domestici. Principalmente gli animali che lui amava vedere erano quelli liberi nel proprio ambiente. E nel mio libro racconto proprio di una bellissima liberazione che è avvenuta durante un viaggio assieme a Mary.
E lasciamo scoprire i lettori di cosa si tratta, non possiamo spoilerare troppo. Come dicevi tu prima, Shelley ha trovato la morte con William nel 1822 durante la traversata in mare in questa goletta dal nome Ariel. Infatti è stato sorpreso da una tempesta e oltretutto non era la prima volta che si trovava in situazioni simili. Infatti la sua propensione è sempre stata quella di arrendersi e lasciarsi trasportare dalla forza della natura. Secondo te era coraggio o semplicemente pensava di essere un tutt'uno con la natura, quindi era consapevole del fatto che poteva succedere di tutto, tutto inizia, tutto finisce e bisogna accettare gli eventi così come sono?
Allora, questa è una domanda veramente bellissima e cercherò di rispondere con quelle che sono le mie sensazioni, ecco, che ho avuto dopo aver fatto questo viaggio di conoscenza nei confronti di Shelley, pur sapendo che ovviamente la verità non potrà mai essere toccata
Certo.
e conquistata da nessuna persona. Io ho modo di pensare che Shelley si fosse avvicinato, comunque si fosse convinto di comprare questa goletta per evitare il trasporto con gli animali. Ho modo di pensare questo perché all'epoca, ovviamente, per spostarsi c'erano le carrozze trainate dai cavalli. E più di una volta, ecco, Shelley nelle lettere ha una particolare attenzione nei confronti di queste creature che dovevano purtroppo trasportare persone e oggetti. Shelley non era capace di nuotare, non ha mai imparato a nuotare e nonostante questo desiderava stare appunto in mare aperto perché gli dava una certa sensazione di libertà e amava veramente tantissimo l'acqua e il vento come due elementi naturali. Purtroppo l'ultima traversata che loro hanno fatto da Livorno per ritornare all'Erici, a San Terenzo, è finita in maniera molto tragica perché, come ha riportato la capitaneria di porto di Livorno, c'è stata una tempesta durata, pensate, soltanto 20 minuti che ha tolto la vita non solo a Shelley, ma anche al capitano Edward Williams e a un marinaio giovanissimo che era a bordo con loro. Ecco, Shelley non era uno sprovveduto, non viaggiava da solo, non partiva alla ricerca di una certa eccitazione nel trovarsi, no, in contesti pericolosi. Comunque partiva sempre ben equipaggiato. Purtroppo, appunto, come dicevo, hanno trovato la morte entrambi. I corpi delle altre due persone sono stati ritrovati alleggeriti dai vestiti, quindi vuol dire che hanno provato in qualche modo a mettersi in salvo. Quello di Shelley è stato ritrovato al largo della spiaggia di Viareggio, completamente vestito e, come era già successo all'interno della sua breve vita, non aveva probabilmente posto resistenza. Questo lo pensava anche Guido Biagi, che ha scritto un'opera pubblicata per la seconda volta nel 1922, Gli ultimi giorni di Percy Bysshe Shelley. Ecco, da quello che si apprende dalle poesie di Shelley, sì, era molto molto amante di tutti gli elementi della natura di per sé, e probabilmente veramente desiderava diventarne un tutt'uno. E quello che non ho riportato comunque nel libro, ma che è un mio pensiero, è che alla fine il suo desiderio supremo si è avverato, anche perché il corpo di Shelley è ritornato effettivamente in tutti e quattro gli elementi. Lui ha trascorso una decina di giorni, ovviamente ormai cadavere, all'interno del Mar Tirreno, quindi parte di sé è ritornata nell'acqua, nel mare. Successivamente, quando il corpo si è spiaggiato appunto a Viareggio, e le leggi del tempo imponevano il seppellimento dei corpi nel punto esatto dove venivano ritrovati, ecco, Shelley ha passato quasi un mese sotto le spiagge di questa città, dove poi è stato riesumato per volontà della famiglia per avere almeno un rituale funebre. E attraverso il rituale funebre abbiamo gli elementi dei corporei di Shelley che attraverso il fuoco tornano anche nell'aria e ovviamente l'ultima parte che rimaneva della sua persona, ormai diventata cenere, è stato tutto portato nel cimitero acattolico di Roma, dove ho avuto modo di porgere i miei omaggi, andando appunto a visitare questo cimitero che per lui era il cimitero più bello in assoluto che avesse mai visitato, e dove è sepolto anche il figlio William, che è morto all'età di 3 anni. Ecco, quindi credo molto che Shelley abbia avuto una vita estremamente romantica con un epilogo romantico, e che se veramente la tua idea era quella di diventare un tutt'uno con la natura, ci sia riuscito,
Che
perché sento
bello.
che veramente è ancora presente nella natura. Sì.
Ma tra l'altro avevo letto e mi ha colpito il fatto che durante la cremazione, diciamo, fatta sulla spiaggia, il cuore non era stato intaccato. Pazzesca questa cosa.
Esatto, questa cosa è rimasta quasi come se fosse una leggenda, in realtà lo conferma anche Lord Byron all'interno delle sue lettere, il cuore inspiegabilmente è rimasto intatto e infatti, stando a quanto riportano anche le biografie che ho consultato, sarebbe poi stato consegnato direttamente a Mary. Tra l'altro Byron avrebbe desiderato avere il teschio di Shelley, ma l'amico del cuore, John Trelawney, evitò, ecco, che tutto questo accadesse. E a
Mm.
proposito di Trelawney, vorrei dire che nonostante abbia vissuto 60 anni in più rispetto a Shelley circa, si è fatto, una volta morto, seppellire proprio accanto a lui. Quindi li troviamo entrambi uno accanto all'altro nel cimitero cattolico di Roma, con questa amicizia che va oltre la morte.
Io ho visto che sei andata a visitare i posti di Shelley, com'è stata l'emozione?
L'emozione di ritrovarmi, per esempio, nel cimitero cattolico a Roma è stata favolosa e ho pensato quanto invidio le persone che riposano eternamente qua. Chi lo sa, magari un giorno ci sarà spazio anche per me lì vicino nei paraggi. Però per il resto ho visitato anche il museo Keats Shelley a Roma ed è stata un'esperienza bellissima, ritrovarmi circondata da tutti quei testi veramente raccolti. Penso in decenni e decenni su questi poeti romantici, è stato veramente favoloso. Avrei voluto tanto vedere, perché ci sono delle reliquie, tra virgolette, del poeta. Nell'Ottocento era molto in voga, diciamo, l'idea di conservare ciò che di capelli, c'erano proprio anche dei raccoglitori per conservare i capelli. E quindi mi sarebbe piaciuto molto vedere da vicino i capelli di Shelley, ma purtroppo sono stati spostati quest'anno perché ricorre il bicentenario dalla morte di Byron e quindi il museo, appunto, Keats Shelley è stato riallestito per dare maggiore visibilità a questo poeta amico di Shelley. Sì.
Io concluderei adesso con una domanda un po' fantasiosa, ecco. Per un periodo Shelley è vissuto anche a Pisa, no? Ed è stato uno dei pochi periodi sereni del poeta. Si era creato un bel gruppo di intellettuali che avevano dato vita al Pisan Circle. Non so se in inglese si dice Pisan, ma è proprio bruttino Pisan. Comunque, al Pisan Circle. Ti sarebbe piaciuto farne parte?
Oh sì, tantissimo. Mi sarebbe piaciuto in una maniera indescrivibile a parole farne parte. Penso di essere riuscita in qualche modo ad avvicinarmi alla loro realtà provando la bellissima esperienza della partecipazione allo Shelley Project quest'anno. C'è un'associazione a Lucca che organizza, è una cosa veramente nuovissima, in memoria di Mary Shelley, degli incontri dove siamo tenuti a scrivere, persone partecipanti ovviamente, new writers, no? Nuovi scrittori e scrittrici, ma anche le scuole, in pieno stile Villa Diodati, dei testi, dei racconti soprannaturale, oppure horror o gotici. Quindi quest'anno per la prima volta mi sono ritrovata in una scrittura, nella stesura del mio testo, completamente immersa nella villa web di Lucca, dove hanno soggiornato anche loro, dove ha soggiornato Lord Byron, ed è stato favoloso a lume di candela scrivere al computer una storia, ecco, cercando in qualche modo di ritornare indietro nel tempo, come la famosa stagione in cui è stato scritto il Frankenstein, ma anche The Vampire, il vampiro di John Polidori. Ecco, ma ritornando alla tua domanda, mi sarebbe veramente piaciuto tantissimo far parte del circolo più. E mi spiace moltissimo che i tempi siano cambiati, non sia più quel secolo, sarebbe bellissimo cercare di ricreare un qualcosa di simile, lo dico sempre, no? C'è stato il movimento pre-raffaellita, per esempio, nella letteratura, nella scrittura, che cercava in qualche modo di riportare in auge i sentimenti. Sarebbe bello ricreare ai giorni nostri un movimento pre-romantico, perché no?
Eh sì. Allora, abbiamo parlato di Percy Bysshe Shelley, pensatore antispecista, Ashes and Sparks, My Words Among Mankind, di Carmen Luciano, Carmignani editrice. Grazie Carmen per essere stata con noi e complimenti per il libro, proprio bello.
Grazie di cuore per aver accolto me e il nostro amico Shelley in questa intervista. Colgo l'occasione per ringraziare tutte le persone che lo hanno già acquistato, il libro, le persone che lo vorranno acquistare, ma soprattutto un grazie enorme a Nicola Carmignani, che è la mia editrice indipendente, che mi ha dato la possibilità di rendere questo sogno realtà. Grazie.